Allora, il libro. Perché? Perché sono arrivato a questo volume. Allora, anzi, visto che c'ho anche un oggetto che ti ho fatto vedere a te prima, lo uso per. Questa è una penna della COP15 di Parigi, che è quel famoso incontro sul cambiamento climatico, dove si è firmato l'accordo sul clima, quindi un momento storico importantissimo nel nostro pianeta. Paradossalmente, mentre tutti lavoravano alacremente per finire uno degli ultimi giorni l'accordo di Parigi, io ovviamente dopo una giornata a scrivere, intervistare persone, ero giustamente finito in un bellissimo bistrò di Parigi a bermi un bel bicchiere di vino, come giustamente si fa quando si vuole un attimo, come dire, mollare il colpo. In realtà non si molla mai il colpo quando si è giornalisti. E al tavolo con me ho conosciuto Mari Rosa, che lei all'epoca lavorava come esperta ambiente per una ONG, il COSPE, sì. E iniziamo a parlare appunto di cambiamento climatico, solite discussioni, come risolvere il problema, l'acqua, il tema dell'acqua, quindi abbiamo cominciato a tirare fuori la centralità del tema acqua legata al cambiamento climatico e pian piano ho scoperto che Mari Rosa si occupava tantissimo del tema acqua da un punto di vista proprio di cooperazione allo sviluppo. E quindi anche come l'acqua viene sottratta ai villaggi, come tante persone soffrono della mancanza del diritto all'acqua. E io gli spiegavo invece poi come il cambiamento climatico aveva tutta una serie di impatti anche importanti su questo tema dell'acqua. Allora, chiacchiera che tiri chiacchiera, alla fine ha detto, vediamoci appuntamento, ci risentiamo un'altra volta e vediamo di mettere giù magari un progetto su questo tema dell'accaparramento idrico. Subito avevano tirato fuori il termine water grabbing, che a me aveva subito colto l'attenzione. Io sono un comunicatore, poi capisco anche quando qualcosa può avere una buona comunicabilità. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su un bando di giornalismo, su dove si affrontava il tema dell'innovazione del giornalismo. E quindi il primo lavoro che abbiamo fatto è stato quello di lavorare a quattro reportage direttamente inerenti al tema dell'accaparramento idrico. Lo scopo era quello di dimostrare una scelta abbastanza facile. Noi abbiamo da un lato una popolazione che aumenta, popolazione che come abbiamo visto consuma sempre più carne, consuma sempre più alimenti, sempre più energie, sempre più oggetti, che ovviamente a vario peso hanno un'impronta idrica. E questo non si ferma, vabbè, diciamo così. Vabbè, non lasciamo andare, chi se ne frega, anche se va con, così almeno vedete belle immagini, belle e terribili immagini che girano sotto la mia presentazione. Quindi abbiamo detto aumento della popolazione, aumento dei consumi idrici, dall'altra parte una sempre crescente, una sempre minore disponibilità idrica legata a scarsità dovuta al scarsità, diminuzione di acqua di qualità dovuta all'inquinamento delle falde, dei fiumi, e dall'altro trasformazione dei pattern di rifornimento dell'acqua dovuta al cambiamento climatico. Cioè anche dove c'era acqua o dove ci sarebbe acqua a causa del cambiamento climatico, piove meno ghiacciai, meno innevamento e quindi meno disponibilità d'acqua. Questo ovviamente spinge tanti soggetti a farsi avidi e quindi voler controllare le risorse idriche. Soggetti politici innanzitutto, non necessariamente stati, possono essere anche regioni, abbiamo visto il caso Veneto Trentino, possono essere città, possono essere soggetti amministrativi. E dall'altro soggetti economici ovviamente, soggetti che vogliono imbottigliare l'acqua, che vogliono gestire le infrastrutture, che vogliono far pagare per l'approvvigionamento idrico e che vogliono controllarlo, che vogliono essere l'arbiter della gestione dell'acqua, non un soggetto pubblico, ma soggetti, parliamo ovviamente di soggetti privati. E questo ovviamente abbiamo cominciato facendo le ricerche per i primi reportage, abbiamo visto che non erano pochi i casi, cioè, ovviamente alcuni erano noti, il Mekong, come dire, è conosciuto che è un fiume che attraversa tanti stati, in un'area geopolitica critica, c'è la Cina, c'è il Laos, la Thailandia, è un'area dove tra l'altro abbiamo scoperto erano pianificate 39 dighe, non lo immagino, adesso sto. Adesso non va più automaticamente. E appunto India e Pakistan, che però devo dire l'India e Pakistan hanno la fortuna di avere uno dei pochi accordi transnazionali di gestione dell'acqua che al momento tiene. cioè tra tutti i casini che ogni tanto accendono le tensioni tra i due paesi, quantomeno la gestione delle acque sta tenendo. Ma è un caso raro, perché in realtà tutti i paesi che sono firmatari del trattato internazionale sulle acque transfrontaliere, oggi ce ne sono non più di 40, su un pianeta che ne ha 200 di nazioni, giusto per darvi un'idea, e che vi fa capire quanto manca anche dal punto di vista geopolitico da fare. E però abbiamo cominciato appunto a guardarci intorno, ovunque guardavamo nel mondo, tra la mia esperienza passata, quindi con tutte le storie che poi andavo a tirare fuori appunti, a scartabellare vecchie note, veniva sempre fuori l'acqua, la Siria, il Libano, sono andato a fare un reportage in Libano, c'era il tema dell'acqua. Uno dei miei primissimi reportage su appunto le fonti non convenzionali di gas in Pennsylvania, il tema dell'acqua, i ghiacciai Montana, ancora l'acqua, tutto il reportage che abbiamo fatto sull'Himalaya, il tema dello scioglimento dei ghiacciai, e quindi abbiamo veramente tirato fuori una documentazione importante. E quello che non avevamo, rivolgevamo lo sguardo e veniva fuori un problema dell'acqua. Sono andato a fare un viaggio in Salvador per fare un lavoro sul caffè, sono tornato a casa con un lavoro sul caffè e un lavoro sull'acqua, perché Salvador ha il 95% delle acque contaminate, ha uno stato che assolutamente non ha nessun sistema di depurazione, ci sono persone che praticamente pescano pesci in acque contaminate, si lavano e si nutrono con acqua che è assolutamente contaminata. E quindi era venuto fuori anche uno stato piccolo, uno stato di 6 milioni e mezzo di abitanti, grande la metà della Lombardia, è un francobollo sulla sua carta geografica, eppure anche qua c'era una storia sull'acqua. La Colombia, tutto un grosso tema di dighe, FARC, narcotrafficanti, una storia che adesso sto ancora lavorando, verrà fuori penso fra un po' di tempo, ma anche lì sull'acqua. E quindi da questi reportage di cui vedete le foto alle nostre spalle, di cui a breve vi parlo, è venuto fuori il libro. È venuto fuori il libro che voleva raccogliere tutte queste storie e voleva sistematizzare un pochino il tema dell'acqua in tutti i suoi aspetti. Quindi sì, da un punto di vista geopolitico, perché poi il titolo ovviamente è quello che, come dire, il responsabile marketing della casa editrice deve fare sempre un po' ammiccante affinché voi giustamente lo compriate e vi informate su un tema importante come l'acqua, però non parla solo di conflitti, parla anche tanto di agricoltura. Molto spesso alle conferenze mi chiedono a me cosa faccio io per essere sostenibile. Dico: guarda, fatti pure la doccia lunga, ma tu vai a vedere cosa c'è nel frigorifero, perché quello che compri, che consumi, ha un impatto nettamente superiore al tuo consumo idrico casalingo. Anche perché tante volte diventa non solo una questione ambientale, ma una questione sociale. Giustamente veniva citato prima tutto il tema dell'accaparramento delle terre per fare land grabbing, per coltivare canna da zucchero, mais, sono tutte quelle colture intensive gestite da grandi imprese nazionali o corporation private. E questo ha un'impronta idrica fortissima. Nel libro noi spieghiamo molto bene cos'è l'impronta idrica e cos'è l'acqua virtuale. L'acqua virtuale è l'acqua che c'è in tutto quello che sta intorno a voi, il vostro orecchino, il vostro maglione, il vostro pranzo di oggi, lo spazio dove siamo, ogni cosa ha richiesto una quantità d'acqua per essere fatta. Molto spesso queste cose non vengono neanche da sotto casa, probabilmente i vostri vestiti saranno stati fatti alcuni in Italia, altri in Vietnam, in Bangladesh e quant'altro. Significa l'acqua virtuale che quell'acqua che era in Bangladesh l'avete importata sotto forma di vestito in Italia, portata, come dire, lasciando poi la contaminazione e tutto quanto. E quindi bisogna ragionare molto spesso sul peso di quest'acqua virtuale, cioè l'impronta idrica. Il cibo è uno dei principali, perché chiaramente se vogliamo lavorare su rendere più efficiente la nostra economia bisogna lavorare innanzitutto sull'agricoltura, che è il 75% del consumo idrico, poi l'energia, che comunque si becca un 10%, che è abbastanza importante, ma che se non ha acqua il sistema energetico basato a fonti fossili non funziona, perché le torri nucleari, le torri a carbone, a petrolio e a gas le dovete raffreddare con l'acqua, quindi se non c'è l'acqua non si raffredda le torri, non c'è l'energia, poi vi spiego anche perché l'energia, e infine la produzione industriale classica, insomma, che poi oggi fortunatamente, salvo in casi veramente agghiaccianti, ce ne sono ancora tanti, ha un ciclo dell'acqua chiuso, quindi tende ad avere sistemi sempre più ingegnerizzati dove non si spreca acqua, quindi viene immessa una volta acqua in sistema e sempre quella è per raffreddare, viene usata l'energia come per lo scambio termico. E quindi innanzitutto noi abbiamo lavorato su grandi storie legate all'agrobusiness. Abbiamo lavorato molto sulle dighe, le dighe non solo per produrre energia elettrica ma anche per raccogliere l'acqua per l'agricoltura. Adesso vediamo se riusciamo, il problema di fare le presentazioni così che vanno da sole che poi ti perdi. Vi porto subito in Etiopia. Siamo in Sudafrica, non è che l'Etiopia. In Etiopia, eccoci qua. Queste foto sono di Fausto Podavini, hanno vinto il WordPress Photo perché è uno dei lavori più belli che è stato fatto sul tema acqua e sulle dighe. In Etiopia è stato creato un gruppo di dighe lungo il fiume dell'Omo, che di fatto serve innanzitutto per fornire energia elettrica all'Etiopia, che è un paese in grande crescita che non ha assolutamente fonti energetiche da sfruttare, ma anche per dare acqua a tutta una serie di agricolture intensive di mais, canna da zucchero e altro nella zona di queste dighe. Qua vedete le foto della realizzazione. Queste importanti e imponenti opere, tra l'altro costruite da un'azienda italiana, la Salini, che nascevano con uno scopo tutto sommato giusto, perché è quello di fornire tutto il popolo l'energia elettrica e di sostenere comunque lo sviluppo agricolo, sulla carta erano ragioni nobili. Il punto è che queste dighe sono state costruite in maniera non sostenibile, sono state costruite non consultando le popolazioni del posto, sono state costruite non pensando all'economia locale del posto, non sono state pensate riguardo agli impatti di medio e lungo termine su questa costruzione di dighe. E quindi questa agricoltura, che magari ve la ritrovate poi un giorno nella vostra tazzina del caffè, è un'agricoltura che ha un forte impatto sulle vite umane, perché cosa è successo? Ovviamente controllando il regime idrico, il fiume Omo non aveva più un regime idrico tale in certi periodi dell'anno per permettere l'esondazione del fiume, quindi irrigare i territori di centinaia di migliaia di persone che vivono ancora, come potete vedere, secondo un'agricoltura tradizionale. Allo stesso tempo questi sbarramenti hanno cominciato a ridurre l'approvvigionamento del lago Turkana, che si trova nel vicino Kenya e che, di cui l'uomo è il principale affluente, questo sono i momenti in cui un geografo si deve vergognare di dimenticare come si chiama il termine tecnico di un fiume che è immissario del lago, grazie. Del lago Turkana, che ovviamente sta subendo una riduzione della superficie delle acque, come in altri laghi, il lago Chad e via dicendo, e per cui le persone che abitavano in quella regione, persone soprattutto legate a tribù tradizionali di agricoltori, pescatori e allevatori, hanno cominciato a scontrarsi tra di loro. Perché? Perché gli agricoltori si spostavano dove c'erano gli allevatori ovviamente non volevano gente che occupasse i loro terreni, magari qualcuno si spostava e iniziava a diventare pescatore, che però andava a rubare il già diminuito pesce ai pescatori, quindi sono state una serie di mini guerre tribali scatenate da questa diga, che ovviamente non aveva nessuno pianificato impatti di questo tipo. Con anche un impatto negativo, perché poi questo tipo di agricoltura va a trasformare il tessuto sociale, perché è un'agricoltura che paga poco le persone che lavorano in questa regione. Vedete, questa foto è la stessa dei bambini che saltavano prima, adesso non so se la faccio rivedere, queste due foto sono molto emblematiche, infatti Fausto ha vinto proprio con queste due foto. Questa era la foto prima e poi questa è la foto dopo, con la costruzione della diga. Vedete, scusate, non è in grande schermo, però la stessa foto, oggi l'area è stata recintata per ragioni di sicurezza, perché poi sarà tutto allagato questa zona a breve. Però possono esserci anche motivazioni squisitamente politiche, cioè la diga è un dispositivo di controllo, perché può rilasciare l'acqua quando è necessario. E l'acqua può diventare veramente una strategia puramente militare, neanche per l'agricoltura o quant'altro. La Palestina è un esempio da manuale, purtroppo, viene da dire. Nel libro penso emerga molto bene come il conflitto arabo-palestinese, scusa, non israeliano, definizione geopolitica giusta, arabo-palestinese. E israeliano-palestinese, scusate, facendo confusione anch'io. Il conflitto israeliano-palestinese ha l'acqua. Intanto l'acqua è uno dei cinque elementi del negoziato di pace tra israeliani e palestinesi, che fa capire come sia un elemento già di suo molto politico. Paradossalmente, tra l'altro, l'acqua sarebbe nei territori palestinesi, in particolare nella parte montuosa verso Nablus, verso Jenin, quindi la zona più montuosa dove appunto avviene la raccolta delle acque che poi viene veicolata attraverso i fiumi e arriva principalmente verso il Giordano e alcuni fiumi verso il Mediterraneo. Ovviamente non sto a riassumere cosa è successo in Palestina negli ultimi 50 anni, però sapete che con gli accordi di Oslo la Palestina e i territori palestinesi sono di fatto divisi in tre zone di autorità: una a pieno controllo dell'autorità palestinese, una a controllo misto palestinese e militare israeliano e una interamente sotto l'autorità militare israeliana, di fatto sotto lo Stato israeliano. E dove poi all'interno di queste aree ci sono le famose colonie dei coloni israeliani, dove appunto anche nelle foto vedete hanno un tenore di vita assolutamente normale, che appunto hanno disponibilità idrica gestita dalla Mekorot, che è la società nazionale, la utility nazionale di acqua israeliana. E purtroppo tanti palestinesi, ma anche tanti beduini, quindi le tribù nomadi che abitano quelle terre, nelle zone in area C si trovano spesso a dover affrontare situazioni di grave emergenza idrica. Io, scusate, questo adesso vedo di capire come eccolo qua, l'ho trovato. Preparate i fotografi, sta cosa qua, così almeno non smettiamo di andare in giro con le foto. Questa. Molti appunto di queste popolazioni nomadi si ritrovano senza acqua disponibile, anche in zone dove la potrebbero avere normalmente. No, niente, vuole andare avanti da solo, non so. C'è uno spirito che si è impossessato del mio computer. Facciamo così a schermo pieno, buonanotte. Mi ero fermato con la transizione.
Posso così?
Ah sì, adesso dovrebbe essere manuale, però.
Al click, esatto.
Vediamo se adesso rimane fermo. Ho tolto tutte le opzioni possibili. E quindi succede che appunto queste persone, che sono principalmente poi allevatori, perché essendo nomadi non sono agricoltori, sono allevatori, per dar da bere alle proprie capre, alle proprie pecore, devono spendere il 50% del proprio profitto per comprare acqua da fornitori privati e metterla nei propri depositi sotterranei. E capite bene che per chi guadagna poco il 50% del proprio profitto è una quantità mostruosa, per l'acqua che a noi quanto costa? 10 euro al mese, se proprio siamo degli spreconi. E perché succede questo? Beh, perché appunto essendo un elemento negoziale, Israele negli anni ha adoperato una politica di controllo delle infrastrutture idriche, avendo peraltro un grandissimo know-how della gestione idrica. Israele è uno dei più grandi innovatori sul tema della gestione sostenibile dell'acqua, l'irrigatura di precisione, l'irrigatura a goccia, la desalinizzazione, tutte le migliori tecnologie sull'acqua vengono quasi tutte da Israele, perché sapendo che l'acqua per essere era scarsa, che si doveva garantire un approvvigionamento indipendente, ha investito grandissime risorse nella ricerca e sviluppo, nelle start-up, nella ricerca universitaria sull'acqua. Ha fatto fiorire il deserto, ce lo ricordiamo tutti questa frase di Golda Meir su Israele, e di fatto è vero. Oggi usa questo vantaggio tecnologico per garantirsi, in maniera, lo dico molto freddamente, un vantaggio geopolitico. L'acqua è uno dei 5 elementi negoziali, bene, Israele la usa a suo favore, dice ok, se vogliamo sederci al tavolo per un negoziato, siamo disposti a concedere le nostre infrastrutture dell'acqua se voi ci lasciate Gerusalemme, quelle che sono poi le richieste negoziali, che poi non arrivano mai da nessuna parte, sappiamo bene come i negoziati sono andati. Però la Palestina mostra, è veramente un caso da manuale, che può mostrare come l'acqua può diventare un dispositivo fortemente militare addirittura di controllo. E l'acqua è sempre un obiettivo militare. I nostri soldati in Iraq, a Mosul, tutelavano una diga che serviva soprattutto come invaso per l'agricoltura, che era diventato uno dei principali bersagli dell'ISIS. Qualsiasi stratega militare sa che per prima cosa oggi deve colpire le telecomunicazioni, le centrali elettriche e l'infrastruttura idrica. Togli quelle tre oggi e metti in ginocchio un territorio. E quindi non c'è nulla di nuovo a analizzare l'acqua come un dispositivo di potere, E quindi se noi ci spostiamo in altre aree come nel Mekong, adesso non si vuole più spostare neanche con le chiavi. Lettera, perché io non voglio la durata, così. Scusate, proviamo a alimentarlo, lo voglio a zero. Okay. Adesso dovrebbe finalmente andare. Scusate che non uso spesso Keynote, quindi mi capita. Oh, ecco. E invece se ne andiamo in un altro posto dove anche qua le dighe hanno un peso geopolitico fortissimo, che è il Mekong, che è il Mekong, che è appunto un fiume che attraversa 9 paesi, che vedrà nei prossimi 15-20 anni la costruzione di ben 39 megadighe lungo il suo corso, quindi non sbarramenti di piccola dimensione, ma sbarramenti, niente, non vuole andare, adesso è 20 secondi, non capisco, zero. Ah, adesso ho capito forse. Sì. Ok. Ce la farà il nostro eroe? Scusate davvero, ma vabbè, lo fa un po' lentamente. Che cazzo? Scusate, ma vabbè, senti, lo tengo grosso così almeno. Si vede, no? Andiamo alla camera, non capisco cosa c'è, ma vabbè. E quindi appunto infrastrutture di questo tipo, questo è un filmato che abbiamo fatto noi con un drone, assolutamente in maniera illegale, perché non potevamo certo sorvolare né entrare nella diga, le dighe sapete sono obiettivi militari, quindi far volare il drone, diciamo che soprattutto i soldati laotiani, non è proprio una cosa che faccia particolarmente piacere, ma siccome nessuno ci dava il permesso per capire come venisse costruita questa diga e con quali impostazioni di sostenibilità, abbiamo usato appunto questa tecnologia per poterci garantire, appunto, volando tra l'altro il confine cambogiano, quindi non ho potuto innescare crisi diplomatiche e quant'altro, ma vabbè, è andato comunque bene, avevamo insomma. Ah sì, scusate. E quindi questo è uno dei tantissimi invasi che praticamente andranno a tappare il fiume Mekong. Cosa significa questo? Beh, ovviamente per gli stati è un'opportunità per produrre energia elettrica, per controllare i flussi idrici. Il problema è che nessuno ha fatto uno studio di cosa significhino queste 39 dighe complessivamente. Noi abbiamo intanto visto cosa succede quando ne costruisci una, e i risultati purtroppo non sono stati particolarmente interessanti, perché siamo stati in questa serie di villaggi dove tante persone sono state rilocalizzate a forza, o con compensi assolutamente economici assolutamente insufficienti, in terreni dove non possono lavorare, perché tante di queste persone si sostenevano grazie all'agricoltura e grazie alla pesca. Persone come quella che vedrete nella prossima foto hanno deciso addirittura di rimanere nella propria casa, che quindi sono probabilmente morte all'interno di questa abitazione, perché oggi queste case non ci sono più, sono state interamente sommerse, e lei, quando l'abbiamo incontrata, ci aveva garantito che non se ne sarebbe andata, che sarebbe rimasta con i suoi figli dentro questa casa, è morta con essa, perché dice: io non avrò vita, cosa faccio? Vado nello slum di Phnom Penh per essere stuprata e per diventare una schiava? Vado in un terreno dove non so cosa fare, sono da sola, mio marito mi ha lasciato, io qua ho la mia casa, so come funziona la natura intorno a me, non so vivere altrove. E storie così ne abbiamo raccolte tantissime, di persone che si sono spostate, che hanno provato a cercare nuova vita, che hanno cercato di opporsi a queste grosse infrastrutture, ma che appunto non erano state pianificate con l'adeguata tutela sociale per queste persone, ma neanche la tutela ambientale, perché poi alcune di queste dighe, le foto che abbiamo fatto lo dimostravano, non erano costruite con dei dispositivi che le dighe oggi dovrebbero avere, quindi per garantire il passaggio dei sedimenti, ad esempio, cioè gli elementi nutrienti che porta il fiume. Il passaggio dei pesci, di cui 60 milioni di persone lungo il Mekong si nutrono, il Mekong c'è dei pesci, posso garantire, belli grossi, che quindi possono nutrire un bel po' di persone, e quindi si rischia in molte aree di non avere pesca, di non avere la sicurezza alimentare, si ha tantissima acqua ma niente cibo. E quindi figuriamoci, abbiamo visto questo problema su una diga, immaginatevi cosa può accadere quando tutte 39 saranno completate. Ovviamente poi sono costruite da vari stati, ognuno con la sua agenda politica e nessun rapporto diplomatico con gli altri. Il Laos sì, ha rapporti con la Cina, non ha rapporti con gli altri paesi, però anche la Cina non si fida, la Thailandia non si fida di nessuno di quelli intorno a loro, eccetto forse i pochi rapporti che ha col Vietnam. Il Vietnam ovviamente li odia tutti perché è all'ultimo del fiume, quindi si becca tutti i problemi a monte. La Cina è quella che sta più a nord, quindi fa paura al Laos perché il Laos ha costruito le dighe vicino al confine cinese, quindi pensa che non avrà abbastanza acqua poi per alimentare le proprie megadighe. Esiste un corpo amministrativo di ricerca, che è la Mekong River Commission, che noi abbiamo incontrato, intervistato, che cerca di lavorare su questi temi, quindi ha anche un know-how scientifico a disposizione, ma che sulle dighe ovviamente può rilasciare indicazioni, ma non ha nessun peso politico, non è un corpo politico, è un corpo consultivo, quindi che può dare pareri, che può dare indicazioni. E il risultato sono spazi come questi, dei villaggi, new town si diceva qualche anno fa, costruite senza assolutamente nessuna consultazione del popolo. Tra l'altro questa è in una zona dove intorno ci sono campi assolutamente non utilizzabili perché poco fertili, pieni di rocce, lontani dal fiume. Lontani vuol dire 8 km, ma quando non c'hai un mezzo di trasporto 8 km sono un bel problema, quindi anche andare a pescare dove vai tutti i giorni fai 16 km a piedi è faticosetto. C'era chi se lo faceva, c'era chi saltava sulla moto, c'è chi tanto trova qualcuno appeso dietro la macchina e cercava un passaggio, però non sono situazioni affrontabili. Poi appunto le compensazioni erano qualche migliaio di euro, che magari per una persona come dire guadagna 5-6 dollari al giorno sembrano tanti visti così una volta sola, ma che poi ci si accorge che a parte che tendenzialmente poi ci sono problemi per cui gli uomini se li giocano, se li bevono, vanno via velocemente, perché improvvisamente chi non ha una storia di gestione di capitale fa fatica a gestire in maniera intelligente. Di solito sono le donne, infatti i progetti intelligenti danno i capitali alle donne in queste situazioni perché sono più accorte nella gestione delle finanze. Invece questa cosa danno i soldi al primo che firmava, e tu dicevi ad esempio la donna che abbiamo visto prima, cioè Shrey, suo marito ha filmato, ha preso i soldi, è scappato e lasciatela sola con la casa, con la X della compagnia che voleva dire questa qua viene sommersa, e tanti saluti, quindi neanche lei non aveva neanche possibilità di riscattarsi, non aveva soldi, non ne dà niente, dice guarda noi i soldi alla famiglia abbiamo già dati, i cavoli tuoi adesso. Persone che sono state picchiate, poi anche metodi di intimidazione, di violenza, questi abbiamo registrati nella Valle dell'Omo, li abbiamo raccontati e registrati qua lungo il Mekong. E quindi capiamo che magari storie che sono non lontane, ma che appunto su questa sfida dell'accaparramento dell'acqua, che non è un problema planetario, perché acqua ce n'è tantissima, se anche non ce n'è, sappiamo anche di salinizzare nel caso, ma che è gestita male. Quindi torno di nuovo alla domanda del signore prima, che manca know-how, manca una gestione imprenditoriale intelligente, manca un peso politico su questi temi, anche a livello internazionale, perché l'acqua come diritto non è un tema prioritario, purtroppo, è un tema lasciato lì con una dichiarazione che è stata sì firmata nel 2010, ma che non ha una vera integrazione, non avendo una vera integrazione non può neanche essere usata negli arbitrati internazionali, non può essere usata col Tribunale dell'AIA, non può essere usata in tutti i fori internazionali di competenza sui diritti umani a livello internazionale, così come il trattato sulle acque transfrontaliere. Quindi manca proprio anche un quadro globale pesante, manca per il cambiamento climatico ancora anche dal punto di vista dei diritti. In realtà adesso c'è un grosso lavoro dal punto di vista giuridico su come lo chiamano, il diritto al futuro, ma di fatto è portare la lotta ai cambiamenti climatici anche su un piano giudiziario. Su cui l'ambientalismo americano ad esempio è stato molto forte agli inizi della sua storia, l'ambientalismo italiano invece non ha fatto, oddio, non ha fatto delle cose, ma potrebbe essere molto più incisivo dal punto di vista dell'azione giudiziaria, quindi dell'azione legale sui temi ambientali. Però ecco, sull'acqua c'è un grosso problema, il tema del diritto all'acqua pubblica, anche in un paese che è tra i più avanzati al mondo, l'Italia, che ha fatto un referendum approvato e che ha tutta una storia molto lunga e complessa su questo tema, ancora non ha completato questo percorso, perché il referendum non è stato veramente messo in atto. Ci sono ancora delle aree che sono migliorabili, ci sono dei passi indietro, ci sono state le consultazioni recentemente a Brescia sull'acqua pubblica. Ci sono domande che vengono dalla società civile, che chiedono di fare passi avanti ulteriormente. Tra l'altro proprio in questi mesi in discussione al Parlamento una nuova riforma della legge sull'acqua. In Europa c'è la discussione sulla direttiva europea acque che ha tutta una portata molto importante, che secondo esperti come Mari Rosa non è assolutamente sufficiente. Io ho una posizione magari un po' più moderata. Io credo che ci debba essere anche un ruolo del privato nella gestione delle acque pubbliche, che però deve sempre rimanere perfettamente in controllo al pubblico. Quindi faccio un esempio: CAP, il gestore dell'area metropolitana milanese, per me è un buon modello, perché è un modello, una società per azione, quindi con una gestione manageriale, ma dove il capitale e il controllo sugli investimenti rimangono sempre in mano a soggetti pubblici, e che reinveste automaticamente tutto quello che fa di profitto. Quindi è una gestione virtuosa da questo punto di vista. Mentre soggetti come IREN non hanno assolutamente questa posizione. IREN è il gestore piemontese e non solo dei servizi. E poi veniamo all'energia, visto che si parlava di energia prima. Andiamo questa volta in Sudafrica. Sudafrica è stato un reportage complesso, perché l'abbiamo fatto in tempi abbastanza rapidi, siamo stati una decina di giorni, su un tema un po' più complicato. Tra l'altro abbiamo anticipato quella che è stata poi la famosa crisi di Cape Town, che è venuta fuori l'anno scorso. Non so se avete sentito che Cape Town, una città al sud del Sudafrica, è stata la prima grande città a rimanere a secco, proprio senza acqua, non è che poteva alzare, proprio non c'era, quindi veniva trasportata, situazione di emergenza. Poi fortunatamente ha piovuto, quindi l'emergenza è rientrata, quindi non si è esacerbata davvero, però che ha mostrato chiaramente come Sudafrica versi una situazione grave di sicurezza idrica. Uno, perché è uno degli stati che più è colpito dal cambiamento climatico in termini di siccità. Se guardate le mappe sull'aumento delle temperature, aumento della siccità, il Sudafrica è uno degli hotspot di tutta l'Africa, quindi situazione veramente grave. Non ha un sistema idrico veramente moderno, è moderno, molto più moderno sicuramente di altri paesi africani, ma non è ancora così avanzato. Ma soprattutto, questa è una cosa che si è letta almeno nei giornali, ma che è molto interessante, ha sviluppato un modello energetico già fortemente legato, con un modello economico già fortemente legato all'industria mineraria, ha sviluppato un modello energetico fortemente legato ai combustibili fossili, in particolare al carbone di cui è ricco, che è uno degli elementi di problematicità, perché poi non solo sul carbone, ma si è anche aperto al nucleare, e questo è stato dovuto principalmente a una serie di collusioni tra il governo di Zuma, una grande famiglia di industriali indiani, Gupta, e una serie di soggetti intermedi che hanno molto spinto sulla creazione appunto di un sistema energetico altamente fortemente basato sul carbone, quindi con anche grossi impatti ambientali e sul clima. Quindi siamo andati a vedere queste aree appunto dove avviene l'estrazione carbonifera e la produzione di energia elettrica. Questa foto, come dire, fa capire subito come funziona. Il carbone si scava, viene messo, in questo caso questo è un deposito, non è una miniera, però in alcuni casi c'è proprio la miniera accanto alla centrale a carbone, si scava il carbone e poi viene direttamente bruciato per produrre energia elettrica. Ebbene, la cosa interessante che è venuta fuori è che nei villaggi subito adiacenti, oltre che avere malattie di tutti i tipi, perché provate voi a vivere con montagne di carbone e di altri minerali a cielo aperto che svolazzano dappertutto, quindi persone come la figlia di questa donna che era ammalata, ha un problema ai reni, quest'altra anche lei aveva tutta una serie di malfunzionamenti agli organi interni dovuta al consumo di acqua contaminata. Noi abbiamo ovviamente chiesto i dati sulle acque al Consiglio regionale per la medicina, dati mai pervenuti, nessuno che ce li voleva dare, e persone che magari anche a volte scavano il carbone per qualche soldo per i fatti loro, vanno nelle miniere, quelle abbandonate, dove ci sono piccoli filoni che quindi devono essere scavati a mano, che vengono usati per cucinare, quindi immaginate anche i miasmi, le emissioni locali. Io non ho mai veramente visto la Londra di Dickens, ma penso che quello che abbiamo visto in questa zona, adesso le foto qua non ce le ho tutte del villaggio, però io mi ricordo proprio gli scenari dove c'era fumo e fumo ovunque, dove l'aria fa male, l'aria respirata proprio ti pulsa in gola, dove addirittura, ecco, questo villaggio è interessante, le foto poi non rendono sempre la gravità delle cose, perché è difficile raccontare con le foto la complessità. Questo villaggio, che vedete tra l'altro in questo scorcio molto bello, questi gatti, questa coppia che cerca un pochino di fare il suo orto, in realtà è stato costruito sopra una vecchia miniera di carbone che sta bruciando. Perché sapete che il carbone crea un'autocombustione a un certo punto esausto, perché ovviamente come si concentra l'energia, basta una scintilla che faccia partire il fuoco, e quindi di fatto il carbone poi brucia come una brace sottoterra, quindi rimane anche molto lungo perché consuma lentissimamente il poco ossigeno che c'è. E quindi ogni tanto ci sono queste buche che tu butti dentro la cosa e vedi che prende fuoco, perché sono carboni accesi, ci sono proprio dei pozzi di fuoco, e letteralmente il suolo è sempre molto caldo. Proprio questa cosa è ovviamente fortemente contaminato, perché come sapete ogni volta che si fa una miniera poi quello che ne rimane sono tutta una serie di metalli pesanti, metalli e componenti chimici che rimangono nel suolo e lentamente poi percolano, quindi vanno a finire nelle falde acquifere. E la cosa ancora più paradossale, devo trovare la foto giusta, se c'è una... No, non l'ho messo qua dentro, vi faccio vedere, questo è tanto lo stesso. Nel villaggio dove è stata scattata, no, questa foto, qua siamo proprio alla fine del villaggio, il villaggio era attaccato alla centrale elettrica. In questo villaggio ovviamente l'acqua era imbevibile perché è contaminata dai depositi di carbone, dalla miniera adiacente, e quindi nessuno beveva acqua ogni giorno, anzi ogni settimana portavano una tanica di 15.000 litri d'acqua per 2.000-3.000 persone, quindi anche una quantità minima per ognuno, quindi poi anche tensioni, scontri, insomma brutti momenti quando arrivava quest'acqua. Ma la cosa paradossale è che questa, una delle più grandi centrali elettriche a carbone del Sudafrica, il villaggio non aveva elettricità. Quindi persone che hanno tutti gli impatti da produzione per l'elettricità, poi noi siamo andati a vedere anche il Sudafrica ricco, Sudafrica è cioè, bello, ci sono centri commerciali, ristoranti, si è mangiato benissimo, hotel raffinati di gusto. E le persone che tra l'altro alcune lavorano anche dentro la centrale a carbone, perché ovviamente sono lì vicino, non hanno né elettricità né l'acqua. Quindi vedete che questa cosa dell'accaparramento idrico a volte può avere, come dire, questa dimensione geopolitica ampia, tante volte invece ha una dimensione piccola, locale, che però è grave, che è deprimente sui diritti basici dell'uomo, e tante volte sembra quasi una amarissima commedia, come in questo caso. Così faccio vedere giusto ancora un paio di foto. Appunto, questi qua sono i famosi impianti dove viene depositata l'acqua impiegata nelle miniere, perché poi il carbone deve essere lavato, deve essere gestito con dell'acqua per evitare che sia troppo polveroso, e quindi poi ci sono questi sistemi di contenimento delle acque contaminate, così come tutto il settore minerario. Questa è un'altra donna, anche lei malata, è la figlia della signora che vi dicevo prima, appunto problemi renali. Questo è uno dei tantissimi treni che si vedono che vanno in giro per il paese, che trasportano chilometri di carbone, sono lunghissimi, abbiamo contato una volta uno con 89 vagoni, una roba che non finiva più, c'eravamo sorpresi. Io ho visto treni lunghi, ma l'ho vissuto negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti vi garantisco che erano treni merci molto lunghi, ma così lunghi non li avevo mai visti neanche negli Stati Uniti. Ed è impressionante, perché poi appunto ci sono anche miniere abbandonate, questa era una miniera abbandonata, potevi entrare tranquillamente dentro a far foto, il camion era lì fermo, non c'era guardiano, non c'era nulla, cioè, boh. E questo ovviamente, paradossalmente è un caso, in Sudafrica sono più brave le multinazionali come Anglo American, che quantomeno hanno delle politiche di gestione degli scarti, della sicurezza degli operai, quando poi invece vedi queste operazioni di piccole dimensioni fatte in fretta e furia, che molto spesso sono molto più contaminanti. E non si fermano, perché adesso hanno trovato una nuova area, che appunto dove vedete questa foto, anzi scusate, non questa, ma... No, non abbiamo messo. Comunque, se andate a vedere questa oasi del WWF, tra l'altro, WWF Sudafrica, una zona bellissima, dove una società indiana ha trovato un filone di carbone molto importante. E zona importantissima, perché praticamente sono tre grossi colli che hanno questa valle verde immensa, che funziona, è un posto dove piove tantissimo, quindi è proprio quella che si chiama catchment area, cioè una zona di raccolta acqua. che dà acqua a centinaia di migliaia di persone, acqua tra l'altro di grande qualità, che serve per l'allevamento e per l'agricoltura, e questi ovviamente vogliono fare una bella miniera di carbone esattamente lì in mezzo, che ci racconta che non hanno capito una mazza. Detto questo, ci sarebbe ancora tantissimo da raccontare. In realtà ho scritto un libro apposta perché non ci voglio passare le giornate a raccontare quello che ho scritto in un libro, quindi vi invito ovviamente a leggerlo. Il progetto Water Grabbing non è solamente appunto questa ricerca, ma è diventato un vero e proprio progetto, un vero e proprio lavoro. Mare Rosa ha costituito un osservatorio che oggi continua a fare il lavoro che abbiamo fatto poi per il libro, cioè documentare casi di accaparramento idrico, documentare il legame tra cambiamento climatico e acqua, produrre nuovi contenuti che possano educare le persone a questo tema, che possono anche avere un impatto politico su questo tema. Adesso stiamo lavorando, lo dicevo prima, un atlante per Epli sul tema dell'acqua, quindi, che uscirà poi in autunno e che quindi dà una visualizzazione proprio di tutte le cifre, quindi tutti i dubbi che uno ha sui dati reali di questo tema. Continueremo a fare un lavoro di advocacy con l'osservatorio, quindi anche per portare avanti l'importanza dei temi come l'adattamento, la mitigazione del cambiamento climatico, il diritto all'acqua, la legislazione sull'acqua. E quindi, se siete interessati, vi invito ovviamente a seguire il nostro lavoro, a stare in contatto, a leggere il libro e vedere un pochino cosa succederà nei prossimi anni. Io direi che possiamo dare spazio alle domande, anche perché la mia voce sento che sta definitivamente per finire. Fra due giorni è il mio compleanno, vorrei riuscire a essere in grado di cantarmi Happy Birthday, e quindi vi ringrazio intanto per essere stati qua per tutto questo tempo. Insomma, è stata una lezione molto interessante per i miei, insomma, per coloro che mi hanno preceduto. Ho imparato anch'io qualcosa di nuovo, che è sempre molto utile. Spero di essere stato chiaro, perché poi quando parli di argomenti così complessi, essere chiaro, capisco, non è sempre facile. Capisco se qualcuno si è distratto, perché non è semplice, soprattutto con la mole di informazioni che ho provato a fornirvi. Spero che leggiate il libro, anche perché il libro è scritto in una maniera chiara e per spiegare, spero aver fatto questo lavoro, tu che hai letto il libro in maniera chiara. Bene, quindi che insomma, questo è stato un pochino lo sforzo. Buona lettura, e adesso spazio alle domande. Grazie.